Decameron, novelle in quarantena. Buonasera e benvenuti a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Decameron, novelle in quarantena. Ogni settimana faremo delle interviste, insomma, a diversi esponenti della società civile per capire un po' l'impatto del coronavirus, del lockdown e, insomma, le conseguenze anche sulle nostre vite e sulla società dell'arrivo di questa nuova pandemia. Questa sera, in particolar modo, proprio di impatto è giusto parlare perché abbiamo ai nostri microfoni la dottoressa Laura Parolin, vicepresidente dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, nonché professore associato di psicologia dinamica all'Università Bicocca di Milano. Professoressa Parolin, grazie per essere qui a Radio Città Aperta.
Buonasera, grazie a voi, grazie per avermi invitato.
Allora, ovviamente molti stanno parlando un po' delle conseguenze del coronavirus dal punto di vista psicologico sulle nostre vite. C'è stato c'è tuttora un regime di lockdown da 2 mesi e mezzo, insomma siamo chiusi nelle nostre case e ci stiamo così, la nostra finestra sul mondo è internet, sono le TV. Per tanto tempo, per quasi 2 mesi, ogni giorno alle 18 c'è stato il rito collettivo della conferenza stampa della Protezione Civile che parlava di contagiati e di morti, eccetera, eccetera. Cominciamo proprio con la domanda generica: che impatto ha avuto dal punto di vista psicologico mediamente questa pandemia nella popolazione?
Sì, certo, sicuramente ha avuto un impatto proprio sul nostro funzionamento psicologico, perché da un lato abbiamo dovuto riorganizzare la nostra quotidianità in modo, diciamo, dal punto di vista più pratico, sicuramente abbiamo anche fatto i conti con delle emozioni che spesso sono state difficili da digerire. Per pensare proprio alle conseguenze e per rifletterci anche in un modo un pochino più fondato, io mi riferirei ad alcuni dati che abbiamo già a disposizione. Da un lato i dati che, come l'area Lombardia, una delle regioni più colpite, noi abbiamo raccolto attraverso il numero verde che abbiamo attivato nel pieno della fase 1, dove si vede che le persone hanno chiamato prevalentemente perché erano molto preoccupati non solo del contagio, degli aspetti fisici, diciamo, o medici del problema, ma soprattutto sentivano una preoccupazione rispetto al fatto di non essere preparati a gestire la situazione sia per sé, ma soprattutto anche per le proprie famiglie. E questo è un primo aspetto che mi sembra, come dire, ascrivibile al tema della conseguenza. Se poi integro questa direzione a quella che emerge da un questionario, una indagine che ha promosso invece il Consiglio Nazionale, quindi su scala più ampia, in collaborazione con l'Istituto Piepoli, si vede che il 63% dei rispondenti dice di aver bisogno di un supporto, di un aiuto psicologico, declinandolo in diversi contesti, sentendone quindi il bisogno di averlo nelle scuole, negli ospedali, negli istituti in cui troviamo le persone più anziane. Ecco, se mettiamo insieme queste prime, come dire, informazioni, possiamo, come dire, dire che bisogna, come dire, non solo immaginare che c'è stato un impatto, ma anche prendersene cura, no? In questo io credo che le preoccupazioni che le persone portino siano delle preoccupazioni che da un lato mi piacerebbe normalizzare, facendo sentire tutti noi un po' sulla stessa barca, mi viene da dire, no? Quindi siamo nella giusta, come dire, posizione di sentirci preoccupati. Dall'altro, quello di invitare tutti quanti a pensare, a ricostruire queste preoccupazioni, dando loro uno spazio di comprensione mentale in modo da depotenziarne gli effetti negativi, nel senso che, appunto, se la paura ci pervade, ci inibisce, invece la paura impariamo a conoscerla, a normalizzarla laddove sia e a tradurla in qualcosa che può essere invece un aspetto che ci muove verso la possibilità di capire sempre di più, questo può essere funzionale.
Professoressa, senta, sin da subito è stata compresa l'importanza del ruolo dello psicologo come aiuto per quello che stava succedendo?
Mm. Ma allora, io credo che ci sia stata una grande sensibilità rispetto al fatto che questa è una pandemia che non è solo appunto importante e impattante dal punto di vista medico, ma come ci insegnano anche altre esperienze precedenti di pandemia, tipo la SARS, noi sappiamo che ha un impatto psicologico molto esteso, non solo nella fase emergenziale, ma soprattutto in termini di conseguenze a lungo, per medio e lungo termine. C'è stata una sensibilità, sì, perché questo mi sembra abbastanza evidente, sia nei discorsi che vengono fatti da più parti politiche, sia, come dire, se pensiamo al Ministero della Salute che ha attivato un numero verde, quindi ha messo a disposizione degli strumenti. Quello che però piacerebbe vedere di più sono anche degli investimenti un po' più concreti, perché se noi pensiamo a quello che c'è effettivamente a disposizione dei cittadini, sono un numero di colleghi psicologi insufficiente a coprire i bisogni, che tra l'altro verranno appunto ad aumentarsi proprio a causa di questa pandemia. Quindi sì, c'è una sensibilità, piacerebbe vedere che questa sensibilità si concretizzasse in effettiva disponibilità di supporti concreti alla cittadinanza.
Professoressa, senta, da i radar un po' è la sensazione, leggendo anche non personale, perché insomma ho letto diversi articoli al riguardo, che da 2 mesi e mezzo si è trovato il tempo per parlare dei runner, di chi si andava a fare la passeggiata, di chi portava il cane, eccetera eccetera, sono spariti un po' invece i bambini. È sparito un po', sono spariti i bambini dai nostri discorsi, e anche dal punto di vista normativo il legislatore, cioè chi ha fatto i DPCM, non ha pensato appunto a normare, non so, un'ora d'aria per il bambino dei 7 anni, la passeggiata magari con il papà o la mamma singola, voglio dire, attorno al palazzo, la possibilità. Insomma, cioè, sono un po' spariti dai radar. E quindi qual è il pensiero? Il pensiero è che di fatto c'è stata una larga parte della popolazione minorile in questo paese che è stata lasciata parecchie ore davanti al tablet, davanti al cellulare, così, perché insomma non si poteva uscire di casa, non si può fare nient'altro. Certo. In realtà sono 2 le domande, cioè, secondo lei un po' questa cosa, se davvero c'è stata questa omissione, è la spia un po' di un'attenzione che viene a mancare magari da parte della politica, ma anche della società, nei confronti dei minori, ecco, di chi è più piccolo, di età, mettiamola così. E la seconda cosa è, di fatto, che conseguenze può avere per i bambini piccoli l'essere stato così tanto tempo, punto primo, chiusi a casa, e punto secondo, anche, immagino, appunto, insomma, sempre davanti alla televisione, sempre davanti al computer. Sì. Non sono psicologo, ma non credo che faccia benissimo, insomma, diciamo così.
Allora, sì, decisamente i bambini sono scomparsi dai decreti. Mi viene in mente in questo senso anche una serata che magari i suoi ascoltatori potrebbero ritrovare su internet, che proprio ha questo titolo: i bambini sono scomparsi dai decreti, in cui abbiamo invitato il professor Ammaniti a discutere, no? Che è uno dei massimi esperti proprio di psicologia dell'età evolutiva. Che cosa dire di questa scomparsa? Io farei 2 riflessioni. La prima è che sono scomparsi i bambini, ma sono scomparsi insieme ai bambini le loro mamme. E quindi diciamo che non ci si è occupati dal punto di vista dei decreti né delle mamme e di come aiutare le mamme in questo periodo, né di cosa fare, come pensare alle attività quotidiane dei bambini, no? Anche questo, forse comparando il nostro paese rispetto ad altri paesi dove c'è stata più attenzione sulla quotidianità dei bambini. I bambini, secondo me, sono stati, come dire, bravissimi in questo periodo, si sono adattati a questa, come dire, chiusura, anche in contesti in cui spesso si trovano a essere figli unici, no? Se guardiamo i dati demografici del nostro paese, sappiamo che c'è una prevalenza di figli unici, quindi questo isolamento diventa ancora più marcato per certi versi, no? Rispetto a condizioni in cui i bambini potrebbero avere dei fratellini in casa, e questo può aiutare un po'. Certo, sono stati davanti ai tablet, sono stati davanti alla televisione, ci sono dei rischi, sì, vorrei anche sottolineare che ci sono delle potenzialità però, nel senso che l'uso della tecnologia non è in assoluto negativo, il punto è come viene proposto. Forse una cosa che è mancata è dare qualche indicazione pratica ai genitori su quali possono essere, come dire, dei programmi, quali possono essere iniziative su su internet ci sono cose, come dire, molto positive che aiutano i bambini a fare delle cose, costruendo delle cose concrete, ma guardando un video, e poi ci sono dei programmi che passivizzano di più il bambino. Ecco, una eccessiva passività di fronte agli schermi sicuramente impatta, nel senso che rende il bambino meno proattivo, meno attivo, più svogliato, più nervoso, più teso, e questo poi diventerà un problema. In questo argomento ci tengo a sottolineare poi che all'interno dei bambini ci sono anche una categoria di bambini che sono di partenza più fragili, portatori di fragilità, e di questi noi come categoria professionale siamo molto preoccupati. Quindi ci sono bambini, come dire, che presentano fragilità, che potremmo ascrivere a quadri diversi, bambini che vivono in famiglie fragili, e quindi bambini che, su cui tutti gli operatori psicologici sono preoccupati, perché sono stati esposti a questo isolamento che può avere potenziato l'esposizione a situazioni di violenza, di maltrattamento, di trascuratezza. Diciamo che in questa direzione l'uscire di casa, il poter andare a scuola, è sempre stato ritenuto un fattore di protezione per un certo tipologia di bambini. D'altro canto ci sono i bambini che, anche in contesti familiari molto sereni, sono loro stessi portatori di fragilità. Mi vengono in mente diversi tipi di fragilità, da quelle più, come dire, clinicamente gravi, fino anche le difficoltà scolastiche, i DSA. Tutto un tema, devo dire, che è stato poco percorso, come dice giustamente lei, nei decreti, e che dovremo riprendere. Quindi sicuramente l'invito è quello a riprendere il tema e l'argomento dei bambini, forse riscrivendolo in indicazioni e attenzione ai genitori dei bambini, perché sono i genitori poi che permettono, come dire, una gestione, una quotidianità più armonica. La possibilità di aiutare le mamme, perché se le mamme non vengono aiutate e sostenute, questa ripresa è un po' traballante, no? Se noi vediamo i dati, a me ha colpito molto l'idea che questo rientro è un rientro prevalentemente maschile, no?
Ma assolutamente, professoressa, ma infatti questo è un altro punto che volevo affrontare con lei. Le donne, visto che parliamo di soggetti non pervenuti nei radar, adesso abbiamo parlato dei bambini, ma insomma un altro grande soggetto non pervenuto, a mio giudizio, è proprio la donna e il ruolo della donna. In un certo senso, in questi 2 mesi e mezzo, mio forte parere, anche qui supportato da qualche centinaia di articoli, che per fortuna almeno su questo devo dire è stato abbastanza trattato come tema, sul un certo storytelling che negli ultimi anni, no, la donna protagonista, la donna lavoratrice, la donna multitasking, faccio questo, faccio quello, la donna mamma che però lavora e poi è moglie e poi c'è il ménage familiare e la casa, tutto questo, sempre però tra l'altro in chiave positiva, che già questo personalmente vedo che ha alcuni limiti, perché in un certo senso è come dire bravo una persona che fa tutto, no? Gli dici bravo, però in realtà allora forse bisognerebbe rivedere un po' la ridistribuzione anche dei ruoli e degli oneri, oltre, no, degli onori. E in realtà, giustamente, come stava notando lei, poi però quando si torna al lavoro, la maggior parte dei lavoratori che torneranno a frequentare luoghi di lavoro sono maschi, sono uomini. La donna è tornata in questi ultimi 2 mesi e mezzo di nuovo ad avere un ambito familiare, e quindi i figli, abbiamo detto appunto, se nessuno se ne occupa, è ovvio che se ne occupa la madre, deve gestire la casa, lo smart working comunque alle sue esigenze, e per fortuna insomma la donna lavoratrice dunque deve continuare 8 ore al giorno a fare le conference call, a fare quello che deve fare insomma per il lavoro, e non si va a creare così facendo un peso, una responsabilità che si va ad aggravare anche lo stress per quello che sta succedendo, insomma non stanno pagando le donne un prezzo troppo alto rispetto anche a quello che è successo.
Sicuramente, appunto, se guardiamo i dati non possiamo dire, come dire, parlare solo di punti di vista o di opinioni, è un dato di fatto, un dato di realtà. Il 70% delle persone che sta rientrando al lavoro è prevalentemente maschile, quindi è vero che la condizione del femminile è una condizione di veramente fragilità e di sottovalutazione. Ora, questo è un tema, come dire, che veniva discusso pre-Covid e che in questo momento svela il fatto che forse non eravamo arrivati a un punto vero, no? in cui la condizione e le opportunità e le garanzie che vengono fornite alle donne sono state, come dire, poste con delle basi così solide, se no non ci troveremmo in questa condizione. Io credo che le donne non solo abbiano, come dire, un peso in questo momento, ma paghino anche il fatto di a volte, come dire, non riuscire a fare altrimenti che occuparsi della dimensione familiare. Quindi l'invito è quello di fornire degli aiuti concreti nel supporto alla vita familiare, in modo che le donne, come dire, aiutate concretamente sia all'interno dei nuclei familiari sia proprio dalle istituzioni, possano ritornare ad investire sulle proprie realtà e sui propri desiderata professionali. E questo, come dire, è un problema che non è mai stato risolto fino in fondo, no? Lei dice bene che come dire, una certa narrazione del problema ha messo in campo una visione del femminile capace di fare un po' tutto. E in effetti corrisponde, perché molte donne sono, come dire, impegnate a fare più cose su diversi fronti, ma nei momenti di fragilità e in diverse, come dire, situazioni storiche si vede che dal punto di vista tipicamente lavorativo quelle che vengono penalizzate di più sono sempre le donne, e questo è un errore, come dire, politico, ma in un certo senso anche una visione poco lungimirante, perché in realtà se si guardano le esperienze più illuminate, la possibilità che le donne si avvalgano di supporti non è solo a tutela delle donne, ma è a tutela di un benessere psicologico dei nuclei familiari, perché un equilibrio e una distribuzione più equa all'interno delle dinamiche familiari garantisce i rapporti di coppia e quindi il benessere psicologico all'interno delle coppie, ma garantisce poi anche più serenità ai figli. Quindi è, come dire, è un problema economico concreto che porta con sé, se sottovalutato, una serie di conseguenze sul benessere e sulla stabilità di una società che in una fase di ripresa dovrebbe proprio investire sulla salute mentale. La salute mentale è un concetto ampio che include proprio anche il benessere delle persone, non solo la cura vera e propria. Quindi più aiuti concreti, più progetti di prevenzione, più supporto. Questo sarebbe un argomento da mettere proprio sul tavolo.
Professoressa, senta, in questi mesi sui social ha trionfato il cibo. Ovviamente tutti stanno a casa, stando 24 ore a casa, che fai? Cominci a cucinare, quindi insomma tu sui social, su Instagram, Facebook, tutti quanti pizze, panini, pane fatto in casa, non si trovano, non so se, se lo sa, non si trova più lievito, in Italia non si trova più lievito nei supermercati, no? E questo può apparire una cosa simpatica, una notazione simpatica. In realtà, non so, vorrei un suo parere sul fatto che, diciamo, c'è anche una definizione, comfort food, cioè il fatto che il cibo, la iperalimentazione, nei momenti di forte stress, paura, insicurezza, ovviamente è un rifugio. Secondo lei, non so, noi italiani che abbiamo un rapporto anche particolare con il cibo, con il cibo in generale e in particolar modo con i carboidrati, che poi, insomma, in generale con gli zuccheri è sempre una fonte di piacere per il nostro cervello immediata, no? E secondo lei può esserci il problema che in questi due mesi e mezzo, diciamo, c'è una parte della popolazione che un po' si è riversata anche sul cibo per spegnere ansie, paure, per spegnere un po' il cervello, detto in poche parole, e così almeno soddisfare il palato per non pensare e darsi un contentino immediato, darsi, diciamo, un premio immediato alle avversità della vita, ecco.
Certo, allora anche qui farei alcuni distinguo, no? Nel senso che da un lato, in un momento in cui ci siamo trovati, come dire, alle prese con alcune costrizioni molto forti, direi che può anche essere una risorsa quella di imparare a cucinare, di dedicarsi con una certa passione a questo aspetto. Quindi non lo vedrei solo negativamente, ma anche come una possibile risorsa che alcuni hanno messo in campo per tollerare gli spazi più lunghi, gli spazi, come dire, vuoti, no? D'altro canto è evidente che in tutte le condizioni, appunto, nel mezzo ci sta il benessere e nelle polarizzazioni e gli eccessi ci stanno le problematiche. Quindi non nego che per alcune persone questo tipo di comportamento sia stato compensatorio, cioè quando siamo molto agitati, preoccupati, spaventati, angosciati, mettiamo in campo dei comportamenti che, disfunzionali o funzionali che siano, hanno la strategia di metterci in protezione, di farci sentire più tranquilli. Tra quelli più disfunzionali, a volte sì, c'è proprio quello dell'eccedere nel comportamento alimentare, che però appunto ha uno scopo sotto il comportamento, che è quello di mettersi più tranquilli, di calmarsi, no? Allora forse, come insegna la psicologia, si può cogliere il giusto bisogno di tranquillizzazione per indirizzarlo verso comportamenti più adattivi, più sani. Allora in questa direzione appunto un tema importante secondo me è quello di diffondere delle buone prassi per aiutare le persone quando si sentono sovraccaricate o angosciate a trovare dei modi alternativi al cibo, però potremmo trovarne altri. Alcuni magari in questo periodo possono, come dire, aver usato più alcolici, oppure uno dei rischi che alcune società scientifiche hanno messo sul campo è l'automedicalizzazione farmacologica. Quindi alcuni potrebbero essere, come dire, ricorsi all'utilizzo un po' casalingo di farmaci per tranquillizzarsi, perché l'argomento è tentare dei modi di trovare una strada per calmarsi, per sentirsi più tranquilli. Allora qui la psicologia può venire incontro in diversi modi. Mi vengono in mente delle tecniche proprio di rilassamento, per esempio tutta la corrente che si iscrive sotto il nome di mindfulness insegna dei begli esercizi pratici per stare più tranquilli, l'attività fisica è un'attività che aiuta a stare più tranquilli e poi insomma la condivisione delle proprie preoccupazioni è più potente del comportamento disfunzionale, questo bisognerebbe aiutare a capirlo di più, a dirlo di più. Dove la comunicazione, la condivisione non riescano a avere questa, come dire, funzione, ci si può anche ricordare che esistono dei professionisti, gli psicologi sono entrati in campo con tante iniziative, come dire, di colloqui a distanza, numeri verdi, che potrebbero essere dei sistemi di primo intervento. Anzi, mi vengono in mente a questo proposito, il presidente nazionale Lazzari ha detto che in questo periodo i suoi suggerimenti andavano in una sorta di tre parole, diciamo, no? Aiutarsi, aiutare e farsi aiutare. Ecco, quindi se vogliamo, come dire, ridurre comportamenti disfunzionali bisogna aiutarsi a stare meglio in modi diversi dai comportamento disadattivo, aiutare perché aumentare il tasso di solidarietà fa stare meglio, aiuta a stare in un contatto migliore con se stessi e farsi aiutare, cioè non avere vergogna di essere in difficoltà. Io ho sentito molte persone che in questo periodo si sentono particolari perché sono preoccupate, credono di essere uniche, speciali, ma in realtà il sentimento di preoccupazione e di angoscia è diffusissimo, quindi non vergognarsi di provarlo, ma condividerlo.
No, c'è solamente chi lo dissimula, sì. Certo, c'è solamente chi lo dissimula meglio o peggio.
Sì,
ecco,
o però, forse per suo funzionamento realtà tende, gli psicologi questo lo sanno bene, a minimizzarlo, no? A banalizzarlo, che è uno dei modi con cui ci si può anche prendere, come dire, le misure, no? Rispetto alle proprie paure. In realtà appunto si può dire tranquillamente in questo periodo, se siamo preoccupati ci sta, non sentiamoci in difficoltà nel parlarne con le persone che ci stanno intorno ed eventualmente se queste preoccupazioni persistono non ricorriamo appunto, se vediamo che iniziamo a sviluppare dei comportamenti disfunzionali, chiediamo un aiuto nelle forme che ci sono sul territorio più vicino a noi, comodamente fruibili, ecco, questo sarebbe molto importante.
Senta professoressa, ma quello che le voglio chiedere è, c'è il rischio concreto di perdere una parte della popolazione che aveva già problemi pregressi alla diffusione del coronavirus e al conseguente lockdown?
Non lo so se c'è un rischio di perderli, sono abbastanza certa che ci sarà un rischio che i servizi e le strutture pubbliche del sistema sanitario deputate a questo tipo di intervento si troveranno con un sovraccarico evidente. Noi in questa direzione, qui con noi intendo l'ordine degli psicologi in generale, ha proprio fatto presente questo aspetto sia sui tavoli regionali che sui tavoli nazionali, facendo proprio attenzione a potenziare il numero di unità, perché il post sarà duro. Ripensare soprattutto, e questo secondo me è un aspetto che deve essere centrale nei pensieri soprattutto anche di chi ha la capacità e la possibilità di ripensare i servizi territoriali, aumentare, potenziare la rete territoriale con un'attenzione alle cure primarie, anche psicologiche, soprattutto psicologiche. Le persone che sono, come dire, portatori di difficoltà e fragilità psichiatriche non sono tutte uguali, quindi non è una categoria, no? Quindi potrebbero esserci persone che in questo periodo di chiusura sono state, come dire, peggio e non hanno trovato un aiuto, e quindi magari qualcuno si può perdere. Poi ci sono persone che magari in questa chiusura sono riuscite, come dire, a barcamenarsi. I servizi sono rimasti attivi in ascolto, ma il punto è che i servizi non sono riusciti a intervenire, perché spesso non riescono a farlo neanche nei periodi di normalità, perché sono sottodimensionati. Quindi è importante offrire alla salute mentale un'opportunità concreta, perché la salute appunto include la salute mentale, e non si possono considerare i bisogni psichiatrici e psicologici di serie B. Non è possibile immaginare una sanità che continua a pensare che questo è un problema di livello secondario. Non è secondario, perché il benessere delle persone è una variabile che impatta fortemente sulla capacità di un paese di funzionare bene da diversi punti di vista.
Assolutamente, assolutamente. Una delle più grandi rovine è quando sento "sono un po' psicologo", sono un po' psicologa. Quella è la più grande rovina. Sì. Persone che nella vita fanno, ma senza per carità voler sminuire il loro lavoro, però che magari stanno a contatto con la clientela, che stanno così, dicono "sono un po'", ma io sono anche un po' psicologo. Beh,
sì,
insomma,
sì, no, mi lasci diciamo che... questo dire qualcosa in più, che in questo periodo noi abbiamo visto un fiorire di attività di aiuto e di consulenza fatte da non psicologi. Questa è una cosa molto delicata e grave, noi l'abbiamo segnalata ogni qualvolta, come dire, abbiamo avuto contezza di queste situazioni, perché questo è un lavoro che appunto non è vero che siamo tutti un po' psicologi, anzi è un lavoro molto difficile e molto delicato, che deve essere fatto dai professionisti che hanno le competenze necessarie. Questo è molto importante. Quindi noi siamo intervenuti in tutte quelle situazioni in cui persone si sono un po' inventate, come dire, abusivamente, offrendo servizi assolutamente non praticabili. Quindi questo è importante, anche nelle scuole sarebbe importante non lasciare il campo al fatto che gli insegnanti si trovino a dover fare gli psicologi, gli infermieri si trovino a dover fare gli psicologi, ci vorrebbero gli psicologi, perché ogni persona ha le sue competenze, e sono competenze molto definite e scientificamente validate in diversi tipi di protocolli e di interventi, proprio a tutela del cittadino.
Sì, 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 perché poi dire così sottintende il fatto che è una cosa che alla fine basta un po' di, non so, sensibilità ed empatia, e allora anch'io mi posso mettermi a fare lo psicologo.
Ah, sensibilità ed empatia sono sempre delle buone qualità.
Sono
però,
sempre ben accette,
però,
per carità.
Per fare questo lavoro ci vogliono delle competenze, come dire, tecniche
scientifiche, anche scientifiche.
Certo, certo, questo è molto importante.
Senta, professoressa, come si può modificare una società dove tutti quanti, quando vanno in giro, indossano una mascherina e dei guanti?
Ah, questa è una domanda veramente, come dire, capisco che è molto importante, ma non ha una risposta precisa. Io ho letto diverse cose su questo, mi sono interrogata personalmente, non ho visto, come dire, soluzioni così perfette, perché è un po' inimmaginabile, nel senso, partiamo dall'assunto che la mente umana non è cablata, mi viene da usare questa parola, per, come dire, strutturare delle relazioni che non prevedano il contatto fisico, perché il contatto fisico è la base delle relazioni umane, sia nella nascita tra la mamma e i neonati, sia nello sviluppo, sia nelle relazioni d'amore, sia nelle relazioni d'amicizia, perché è proprio il conforto fisico che solidifica e rende vive le relazioni. Quindi questa distanza necessaria di protezione con la mascherina, ma non solo la mascherina, proprio con la distanza fisica, beh, apre degli scenari che dovranno essere un attimo analizzati anche nel corso. Io credo anche qui che ci vogliano delle campagne che aiutino i cittadini a dare un senso a quello che sta capitando, un senso rassicurante, non allarmistico, quindi non solo divieti, ma anche spiegazione del senso di queste misure in termini di protezione, no? Allora, quando e se capiremo e ci adatteremo con il tempo, perché poi c'è anche un fattore temporale, no? Qualunque difficoltà abbiamo avuto nella vita, c'è sempre voluto un tempo per digerirla, e diamo un senso a questa cosa, io credo che riusciremo a tornare a una nuova normalità, chiamiamola così, no? Quindi siamo in una fase di passaggio e dobbiamo aiutare noi ad aiutare anche gli altri a stare in contesti relazionali di protezione, finché non saremo certi di essere fuori, diciamo.
Professoressa, senta, ma lei da psicologa, quando va in giro sì. e vede sui balconi, o sul balcone o sulle pubblicità, poi vabbè, quelle sfruttano commercialmente ovviamente un'idea, ma in generale quando vede sui balconi o ripetuto come un mantra, che ne so, andrà tutto bene, oppure ce la faremo, che ne pensa? È per darsi coraggio?
Sì, allora io ho letto diverse cose, no? Chi lo trova, come dire, in termini entusiastici, un modo di reagire positivo, chi lo vede un sistema, come dire, di protezione rispetto all'angoscia naturale della morte. Forse io le metterei insieme queste cose. Credo che nei momenti di difficoltà la reazione positiva e, come dire, di auspicio che le cose si sistemeranno è una naturale reazione degli esseri umani, che ci permette, come dire, di andare avanti nella nostra progettualità, no? Perché se ci fermassimo e rimanessimo chiusi nella paura, questo bloccherebbe davvero. Il tema di avere una sorta di curiosità che si accompagna a un sentimento di pazienza e di speranza, come negli slogan andrà tutto bene o ce la faremo, io non lo trovo particolarmente discutibile, anzi lo trovo un messaggio positivo. Poi che sia, come dire, per certi versi contenga in sé una quota anche di pensiero magico, no? Come piace ai bambini, no? Ai bambini perché piacciono le storie truculente? Perché alla fine andrà tutto bene e vissero felici e contenti. Noi da grandi sappiamo che questo non sempre è così. Però ai bambini piace crederci e questo permette di crescere, no? Evolutivamente, di affrontare le paure. Quindi forse in un momento di difficoltà è come se le persone avessero avuto bisogno di un lieto fine per poter sperare che le cose, come dire, si risolveranno. Quindi in fondo lo vedo positivo come messaggio.
Professoressa, ma a proposito del futuro, io ho letto tante volte la frase, che a un certo punto mi è sembrata pure un po' una frase fatta, cioè cambierà tutto, è tutto cambiato, ma bastano, seppur ovviamente è un impatto grave nelle nostre vite, soprattutto poi insomma nel nord Italia, insomma i morti si sono contati a migliaia, ma per carità ci mancherebbe, gente che ha perso il lavoro, ma quello nessuno mette. Ma possono bastare però 2 mesi e mezzo, 3 mesi di forte modifica delle nostre abitudini, addirittura tutti quanti chiusi in casa? Però poi, insomma, dai, si spera che da adesso in poi le cose si torni a una lenta normalità, insomma, sempre allerta, sempre prudenza, però, ecco, niente panico, voglio dire. E bastano 2 mesi e mezzo, 3 mesi per modificare in maniera permanente i nostri rapporti, la nostra società?
Ma allora, gli eventi, chiamiamoli traumatici, cioè degli eventi che hanno un impatto forte sul nostro sistema emotivo, come dire, non dipendono tanto dal tempo ma dall'intensità degli stessi. Quindi sì, possono bastare 2 mesi, a volte può bastare anche un giorno, no? Perché un giorno porti con sé gli effetti e delle fragilità. Qualunque sia l'impatto, gli impatti per fortuna, mi viene da dire, o almeno così mi viene da sottolineare, sono, come dire, rimodificabili, no? La mente non è ferma, non è fissa, quindi tutto è sempre in divenire. Certo, il cambiamento è un concetto faticoso per la mente umana, soprattutto quando ha paura. Quindi sì, è vero che 2 mesi possono essere, come dire, un tempo sufficiente per impattare sui funzionamenti, però è altrettanto vero che poi ce ne sono altri 5, altri 8 di mesi, in cui se ci si prende cura di sé, gli effetti si riducono e si ricambia di nuovo, cioè non c'è niente di statico, questo è l'aspetto che mi viene da sottolinearle. Però sì, 2 mesi potrebbero, anzi possono impattare sulla mente umana, ma non in maniera definitiva, ecco, irreversibile, ecco, ma reversibile facendo qualcosa. Cosa? Ecco, secondo me, se dobbiamo pensare a cosa si può fare, lì a seconda degli impatti il mio consiglio è: se l'impatto ci vede, si inizia a sentire che è proprio disfunzionale, impatta sul sonno, sulle modalità di mangiare, sulla voglia e la motivazione di lavorare, di avere dei rapporti, ecco, io lì veramente invito a non sentire vergogna o remora, abbassare quel pregiudizio verso gli psicologi e di invece consigliare di chiedere un aiuto.
E a questo proposito, e poi ci lasciamo, professoressa, quello che è successo quindi potrebbe in un certo senso creare finalmente una, diciamo, vicinanza tra il nostro popolo, diciamo, e la figura dello psicologo, e magari creare quella famosa figura che, insomma, si parlava già da un po' di tempo, dello psicologo di famiglia.
Sì. Ma io lo spero vivamente. Quando parlavamo precedentemente del potenziamento della rete territoriale, proprio la proposta che noi avanziamo è questo, no? Lo psicologo delle cure primarie, o psicologo di base, o psicologo di famiglia, se lo vuoi chiamare, cioè potenziare il fatto che sul territorio ci siano i medici di base, ma ci siano a fianco gli psicologi di base e magari anche degli infermieri territoriali, perché questa vicinanza alla popolazione riduce la paura e il pregiudizio, no? Che magari uno potrebbe dire: ma perché devo pagare? Noi abbiamo fatto anche delle cartoline simpatiche in Lombardia sul tema proprio del pregiudizio, no? Perché devo pagare? Quello è il medico dei matti, cioè ridurre tutti questi pregiudizi per favorire un incontro. Ma questo favorire un incontro ha un duplice effetto, che è importante sottolineare. Da un lato, appunto, è una misura di tutela per la popolazione, dall'altro è un investimento intelligente. Se io penso ad altri paesi in cui questa operazione è già stata fatta, tipo per esempio l'Inghilterra, che ha fatto un grosso, un grosso programma in questo senso nel 2008, la cosa che è incredibile è guardare all'impatto economico di queste misure, perché facendo da filtro si alleggerisce poi il sistema sanitario di cura specialistica. Quindi sarebbe una misura non solo a precauzione, a tutela della salute del cittadino, quindi eticamente dovuta da questo punto di vista, ma anche lungimirante in termini economici. Questo è un aspetto da sottolineare.
Professoressa, siamo giunti al termine di questa puntata. Proprio una battuta, le chiedo le conseguenze, un po' ne abbiamo parlato, insomma, durante la nostra chiacchierata. È una cosa che avrà strascichi lunghi, diciamo.
Sì, allora, più che risponderle con una mia opinione personale, io le risponderei riferendomi ai, alle esperienze che sono già sul campo e fruibili in termini di ricerche scientifiche, che fanno vedere le ricadute di altre pandemie a medio e lungo termine. Le ricadute ci saranno e bisogna attrezzarsi. Questo non vuol dire, costruire un clima di allarmismo, ma è un clima, in cui ci prepariamo mentalmente ad affrontare un problema. La cosa forse più pericolosa è non occuparsene, rimandandolo continuamente come se fosse un bisogno di serie B, ma bisogna occuparsene subito e mettere in campo delle strategie. Strategie che possono essere diverse, che passano dal servizio sanitario, passano dalla rete territoriale, passano anche dalla possibilità, come ha proposto il Consiglio nazionale, di investire su bonus e voucher da dare alla popolazione da spendere in salute mentale e benessere psicologico, che potrebbe essere un'operazione che di grosso ausilio di prevenzione e di intervento precoce.
Potrebbe anche essere un primo aggancio verso, se uno non c'è mai andato, verso un tipo di mondo che è quello della psicologia, degli psicologi, insomma, che magari potrebbe scoprire cose nuove, ecco, da questo punto di vista. Perfetto, la puntata è giunta al termine. Noi ringraziamo dunque la dottoressa Laura Parolin, vicepresidente dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, nonché professore associato di psicologia dinamica all'Università Bicocca di Milano, per essere stato qui con noi a Radio Città Aperta. Professoressa Parolin, grazie mille.
Grazie a voi, grazie per questo invito.
L'appuntamento, per quanto ci riguarda, è alla prossima intervista di Decameron, Novelle in quarantena. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta. Decameron, Novelle in quarantena.